Essere e benessere di Nicoletta Carbone.
Buongiorno a voi e benvenuti. Abbiamo in regia un bel Peter Bescapè, mentre in redazione c'è sempre Laura Vanossi. Andiamo a sentire i temi che abbiamo scelto per voi oggi.
Il bisturi può aspettare quando la prevenzione vince sulla chirurgia. Integrale? Sì, grazie. Gel, schiuma e lacca sono nemici dei nostri capelli?
In principio era il bisturi che veniva impugnato con grande disinvoltura, no? Dato che era considerato una sorta di salvavita. Bastava a volte poco, un'infiammazione, un fastidio, senza indugio si veniva portato in sala operatoria. Adesso le cose non stanno più così, anzi in alcuni casi in camera operatoria non si va neppure, o si passa, no? Solo per poco. L'anestesia generale cede il passo a quella locale, la chirurgia cielo aperto a quella mini invasiva e si ritorna a casa veloci veloci. Di questo parleremo per capire, no? Se, che cosa dobbiamo sapere. Bene, se questa è la situazione, noi abbiamo pensato che potesse essere utile, no? Parlarne, commentarla per disegnare una sorta di mappa che ci permetta di orientarci senza perdere la bussola tra le nuove e le vecchie operazioni. In linea con me, con noi, anzi, ho il dottor Gargiulo. Buongiorno dottore, lei non ha bisogno di presentazioni, è un volto notissimo anche.
La ringrazio, spero che la voce lo sia altrettanto e un saluto ai nostri ascoltatori.
Medico di famiglia, infatti è consulente medico della trasmissione Elisir. E qua in studio con me un altro volto noto, però penso solo per me, Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Starbene. Non ti vediamo in video infatti, ma ti leggiamo sul giornale.
Certo, ma a me basta che tu mi conosci, no?
Va bene, questo ti fa piacere. Vice caporedattore di Starbene, dicevo, il mensile della Mondadori che ci viene una volta al mese a trovare e che proprio nel numero in edicola tratta il tema di cui noi ci occupiamo oggi, con un po' di differenze, perché no, lungo tutto il corpo umano ci sono dei punti, no, a cui sottolineare, e voi vi siete occupati di diverse operazioni, no?
Sì, ne abbiamo prese in considerazione 12, diciamo, delle classiche, dalle tonsille all'ernia del disco, passando anche per la parte ginecologica. E il titolo che ci è venuto in mente è carino, io trovo, lo tengo o lo tolgo, come se fossimo noi a decidere se tenerci un organo o no.
Come però, quando uno va a fare un po' di pulizia negli armadi, dice questo
sì, no, questo maglione lo tengo, dai, è vecchio ma funziona ancora.
Allora, come cicerone avremo appunto il dottor Gargiulo, partiremo dalla testa, scenderemo sino ai piedi, fermandoci nei punti critici per vedere se il bisturi, dottor Gargiulo, dice ancora la sua, o è stato messo in soffitta, sostituito da strumenti più moderni e anche più efficaci. Efficaci, dottore?
Ma no, in soffitta direi proprio di no, anche perché il bisturi rimane sempre un elemento fondamentale, però è stato molto ridimensionato. La chirurgia nell'arco degli ultimi 20 anni, 25 anni, ha cambiato molto il suo modo di essere, il suo modo di approcciare soprattutto.
Senta dottore, proviamo a fare una classifica, una sorta di chi sale e chi scende, così i nostri ascoltatori da casa hanno un po' un sommario, no? Un quadro della situazione che andremo ad affrontare nel corso della nostra trasmissione?
Sì, va bene, partiamo dall'alto, diciamo che uno degli interventi classici sono le tonsille e che a questo punto possiamo dire scendono, nel senso che le tonsille oggi si conservano abbastanza, quindi nella classifica degli interventi potrebbero scendere. Abbiamo la tiroide subito vicino alle tonsille, anche questa ha avuto un momento di gloria e poi anche qua riscende un po'. Continuiamo, scendiamo ancora più in basso verso il fegato, la colecisti, qui è cambiata la tecnica, è completamente, radicalmente cambiata, forse più avanti lo vedremo più in dettaglio, e ancora tutto l'intervento sull'intestino. Possiamo già anticipare che un intervento di un treno non ne parleremo, che è la vecchia resezione gastrica, ormai soppiantata dai nuovi farmaci che curano l'ulcera e soprattutto dalle nuove indicazioni sulla eziologia, sulla causa dell'ulcera, che è una causa infettiva e non ha più bisogno del bisturi. Interventi che ancora sono importanti sono l'intervento delle emorroidi, questo sì. È un problema che affligge molta parte della popolazione e che anche qua credo che qualche sorpresa la sentiremo, perché si sta cambiando anche qui un pochino la rotta, si cambia un po' il modo di vedere, soprattutto il modo di approcciare questa patologia. E infine forse l'intervento ortopedico per eccellenza, quello che era l'ernia del disco, una volta affrontata in modo molto drammatico, successivamente con l'avvento delle nuove tecniche di imaging è stata affrontata in modo forse superficiale, quindi un po' troppo interventistica, oggi comincia a trovare una collocazione giusta fra l'ortopedia, la fisioterapia e la chirurgia ortopedica.
Allora, voi chiamateci, noi siamo qui per aggiornarvi sulle novità in campo chirurgico, cercheremo di capire cosa è cambiato, perché quando è giusto aspettare, quando invece è bene procedere come. Chiamateci anche per raccontarci un po' la vostra esperienza, no Alessandro? Voi spesso su Star Bene riportate un po' dei racconti, delle storie, sì, delle vostre lettrici, e anche noi qua raccogliamo attraverso le telefonate dei nostri amici da casa tante storie che possono aiutare anche gli altri ascoltatori a saperne di più. Allora, il nostro numero verde è attivo, 800 24 0024, i messaggi come sempre al 349 238 6666, partiremo dall'alto, parleremo dalle tonsille, poi affronteremo il problema tiroide, una ghiandola molto importante, come ci ha sottolineato già il dottor Gargiulo, ma naturalmente faremo, no, delle piccole deviazioni al nostro percorso per raccogliere le vostre storie e le vostre domande.
Una mela al giorno.
Integrale? Sì, grazie. Potrebbe riassumersi in questo slogan la raccomandazione degli esperti ad inserire nella dieta gli alimenti integrali, pane, pasta, biscotti, cereali in genere. Una raccomandazione non seguita dai più, forse perché è ancora molto diffusa e radicata l'idea che l'integrale abbia un sapore diverso, a cui bisogna un po' abituarsi, e che gli alimenti integrali in genere, no, richiedono un po' più di attenzione nella preparazione e nella cottura. Per sfatare alcuni luoghi comuni, ma soprattutto per capire perché i medici caldeggiano il consumo degli alimenti non raffinati, ho invitato il professor Berrino, che è tornato a trovarci. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Allora, professor Berrino, iniziamo a capire di che cosa stiamo parlando. L'aggettivo integrale sta ad indicare alimenti
che non sono stati industrialmente raffinati. Molto spesso l'industria propone dei cibi che sono stati impoveriti di nutrienti, di sostanze utili alla nostra fisiologia. Le ragioni sono molteplici. La principale è che una farina bianca, una farina 00, per esempio, si conserva molto meglio che una farina integrale. La farina integrale dopo vari mesi comincia a fare le farfalline, no?
Sì.
E quindi commercialmente è molto più utile. E poi anche certe applicazioni gastronomiche, no, di dolci raffinati può rendere di più. Però intanto gli togliamo delle sostanze molto utili che ci sono nei cereali, no? È per questo che noi insegniamo ad utilizzare i cereali nella loro interezza, no? Anche per la pasticceria, per esempio, no? Per questo facciamo i corsi di cucina. Un altro cibo raffinato in grande consumo è lo zucchero, no? Lo zucchero è praticamente una sostanza chimica pura, no? E stiamo veramente esagerando con il consumo di zucchero, no? Lo zucchero è molto dannoso per molte cose, non solo perché fa venire le carie nei denti, no? Ma in particolare perché è una delle principali cause della obesità nella nostra popolazione. Quindi noi proponiamo di andare verso
l'integrale, non raffinato.
Facendo attenzione al finto integrale, perché in molte panetterie si trovano dei pani integrali che in realtà sono fatti con una farina raffinata a cui è aggiunta una manciata di crusca. Così abbiamo il danno della farina raffinata e il danno della crusca, perché la crusca di per sé non è una dimensione. Cioè, è interessante se è integrata in tutte la completezza del cereale, ma isolata non ha molto senso.
Quindi, professore, noi dobbiamo cercare alimenti anche nelle etichette preparati con farina integrale.
Con farina integrale o anche semi-integrale, cosiddette farine setacciate, insomma, quando in pasticceria, per esempio, a volte si preferisce non avere troppa fibra.
Certo.
Perché non...
Senta, professore, lei diceva, togliamo ai cereali con la raffinazione qualche cosa che invece è utile.
Certo, cosa gli togliamo?
Cosa gli togliamo?
Gli togliamo fondamentalmente il germe, gli togliamo tutte le vitamine, i cereali sono ricchissimi di vitamine antiossidanti, di vitamina E in particolare, no? E gli togliamo le fibre, no? Le fibre che sono molto utili per la buona funzione del nostro tubo digerente, no?
Sì.
E anche per la prevenzione del cancro, ma non serve mettere dentro delle fibre isolate, no? Ci vuole
tutto. Il mix, no?
Ci vuole quello che il buon Dio ha messo nel...
Inutile togliere e poi aggiungere, lasciamo così?
Esattamente.
Vero?
Esattamente.
Senta, professore, non si può da un giorno all'altro, almeno credo, no? Sia difficile passare dal raffinato all'integrale, è meglio procedere per gradi.
Certo.
Dato che voi all'Istituto dei Tumori organizzate anche dei corsi di cucina, come lei ha ricordato, quindi abituate, no? Anche a prendere un po' di mestichezza con questi sapori, ci aiuti a dare qualche indicazione ai nostri amici certo. In ascolto in modo da fare gradualmente questo passo, no?
L'importante è proprio la gradualità, nel senso che l'intestino che non è abituato a mangiare dei cibi integrali, se improvvisamente ti metti a mangiare il pane integrale e i fagioli, no? E poi ti scoppia la pancia perché c'è una grande fermentazione,
sì.
Insomma, no? Ma introducendoli con una certa gradualità si modifica la flora batterica intestinale. Sapete, nel nostro intestino vive un esercito di centinaia di miliardi di microbi, no? Cambiano i microbi, no? E vengono quelli che sono capaci di digerire le fibre, no?
Sì.
Per cui basta cambiare con una certa gradualità e nel volgere di un mese e mezzo non ci sono più problemi. L'altro suggerimento importante è quello di masticare molto bene, no? Noi siamo abituati a ingurgitare senza masticare e l'industria ci propone sempre delle cose sempre più fini e più grasse che vanno giù senza bisogno di masticare, no? Ma se noi mangiamo dei cibi integrali dobbiamo masticarli, tutto dobbiamo masticare bene, ma in particolare
il cibo integrale ci costringe un po' a farlo.
Esattamente. L'altra cosa è imparare a cuocerli bene, perché la gente si lamenta molto, no, che per cuocere i cibi integrali ci vuole molto più tempo. E io rispondo sempre, sì, ci vuole tempo, ma tu lo metti sul fuoco, poi lo lasci lì, metti la sveglia, non è che devi stare lì a guardarlo.
No, non si culla.
È una questione di una piccola organizzazione casalinga, insomma.
Grazie professore, buona giornata.
Buona giornata a lei, buona giornata agli ascoltatori.
Pronto soccorso.
Quando il bisturi può aspettare? In linea con noi abbiamo il dottor Carlo Gargiulo, qua in studio con me il collega Alessandro Pellizzari, vice caporedattore di Star Bene. Dottor Gargiulo, proviamo a così fare un elenco dei pregi e dei limiti della chirurgia mini-invasiva che sta aumentando sempre di più in questi ultimi anni. E a noi come pazienti, no, ci sembra una chirurgia più leggera, mini-invasiva, il termine già ci aiuta, ci permette di eseguire degli interventi senza ricovero o di andare a casa molto presto. Lei però come medico, quali informazioni deve dare al suo paziente che viene da lei dopo essere andato dallo specialista dicendole mi ha proposto questo intervento, chirurgia mini-invasiva? Lei che dice?
Ma intanto dobbiamo dire che la mini-invasiva oggi ha raggiunto dei livelli eccezionali perché abbiamo la possibilità di vedere all'interno delle cavità naturali, mettiamo all'interno dell'addome, con degli strumenti che consentono una visione panoramica paragonabile a quella che era quella del chirurgo quando faceva il taglio grande e apriva questo addome e guardava bene i visceri. Oggi con queste strumentazioni che entrano attraverso dei forellini che possiamo definire minuscoli, riusciamo ugualmente a vedere bene. La capacità del chirurgo poi di manovrare degli strumenti sempre piccoli e manovrati a distanza, sotto controllo televisivo di quello che sta facendo, consente effettivamente di fare degli ottimi interventi che, uniti alle suturatrici automatiche che ci sono adesso a disposizione, diciamo rendono più semplice l'esecuzione della tecnica chirurgica, a patto che il chirurgo abbia una buona manualità e abbia fatto un addestramento sufficientemente adeguato per questo tipo di interventi. Quindi consigliabili senz'altro, perché da un punto di vista estetico lasciano delle cicatrici microscopiche praticamente invisibili, ci dimentichiamo quelle terribili cicatrici che attraversavano l'addome e che sono appannaggio della chirurgia di 20-25 anni fa, non ci sono più, non esistono più. È evidente che bisogna lasciare al chirurgo il margine di manovra, cioè il chirurgo che deve decidere il tipo di intervento,
certo,
e mettere poi al corrente il paziente soprattutto del rischio che l'intervento in mini invasiva possa per necessità tecniche allargarsi con un intervento di
trasformarsi
tipo
in un intervento,
esatto,
di tipo,
esatto,
tradizionale.
Questo è importante saperlo, perché a volte si ha questa tendenza a dire ah ma il chirurgo non è stato capace. No, non è così, è che in realtà il rischio della non riuscita o addirittura il rischio della vita del paziente ci porta ad affrontare chirurgicamente in modo diverso.
Alessandro voleva intervenire.
Sì, grazie. Senta, dottor Gargiulo, tutto ciò è bellissimo e molto confortante, poi c'è sempre quest'idea, no, di un'anestesia un po' più leggera, a casa, insomma, il nostro posto, manca solo che ci operino a casa e poi siamo a posto, veramente. Però c'è un aspetto che forse coinvolge anche i medici di famiglia, e lo ripeto per l'ennesima volta, siamo abituati un po' troppo a trattarvi come ricettario, mentre potreste essere un riferimento valido soprattutto nel post-operatorio. Ecco, c'è un po' la sensazione, c'è stata anche qualche polemica, del fatto che comunque gli ospedali ci mandano a casa presto anche per questioni economiche. Quindi la vecchio adagio di rimanere in ospedale per tanti giorni in maniera molto noiosa, però era anche un'assicurazione, una polizza sulla vita. Lei cosa ne pensa?
Convalescenze troppo brevi, chiede Alessandro Pellizzari, ecco, dottor Gargiulo.
Un
tema molto delicato e secondo me importante.
Questa è un'obiezione giusta, il discorso convalescenze troppo brevi mi trova assolutamente d'accordo, ma non per la degenza in ospedale. L'ospedale è un luogo dove si deve entrare, si deve essere sottoposti all'intervento, mettiamo il caso che ci sia necessità di un intervento chirurgico, e oggi, grazie appunto a queste nuove anestesie, al nuovo modo di approccio verso il paziente, si cerca il più presto possibile di fargli lasciare il letto di ospedale, perché
sì,
noi abbiamo visto che psicologicamente
è un aiuto.
Tornare a casa il più presto possibile, però a casa bisogna farla la convalescenza. Forse quello in cui mancano un po' i colleghi ospedalieri, i chirurghi in genere, è il fatto di dire, ad esempio, nell'intervento di ernia inguinale, torna a casa e riprendi la tua vita normale. No, non è così, torna a casa, riprendi la tua vita, ma attenzione, non fare sforzi per un certo periodo che è anche abbastanza lungo, 15 giorni, un mese, cerca di evitare impegni gravosi che possono portare a una recidiva, e questo vale un po' per tutte le convalescenze.
Per interventi eseguiti, no? Con chirurgia mini-invasiva ed interventi tradizionali. Abbiamo in linea con noi Ilario, che ci chiama da Brescia, il nostro numero verde a vostra disposizione, 800-24-0024. Ilario, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Sono Ilario, sono di Ponte di Legno.
Sì.
Complimenti al dottor Gargiulo anche per l'ISIR, che lo seguo sempre.
Sì.
Ecco, io volevo dire la mia testimonianza per l'ernia del disco.
Sì.
Io avevo 3 protrusioni di ernia del disco e con lo zoio ho risolto il mio problema. Ho buttato via anni di dolore, anni, decine, anni, e cioè non anni, però,
sì, però insomma tanto dolore, tanto fastidio, risolto poi con l'ozonoterapia. Grazie il signor Ilario per averci chiamato. Dottor Gargiulo, una battuta rapida a Ilario.
È discutibile l'ozonoterapia perché non abbiamo dati scientifici assoluti. Effettivamente più di un paziente mi ha riferito di aver trovato giovamento, però il dato è ancora empirico. Bisogna stare attenti a chi ci si affida per fare questa tecnica. Esiste una scuola, esiste anche un anno dei medici che praticano questa cosa. Cerchiamo di essere attenti nella scelta del medico.
Allora, stanno arrivando diversi messaggi, uno ultimo in tempo reale sulla tiroide, quindi diamo un attimo precedenza alla tiroide, una ghiandola che ha un'importanza strategica, lo sappiamo, per la salute, che negli ultimi anni, come accennava il dottor Gargiulo, fa parlare molto di sé, no? Aumentano anche le tiroiditi, le infiammazioni della tiroide, anche i noduli in aumento e anche i casi di tumore alla tiroide. Dottore, però tutto questo aumento dei casi è stato reso possibile anche dagli esami, no? Che permettono al medico di vedere, di sapere quello che un tempo non gli era possibile.
Assolutamente sì, lei immagini che quando mi sono laureato io, ormai sono passati 30 anni, però all'epoca in medicina non sono tantissimi, noi la diagnosi sulla tiroide la facevamo fondamentalmente con una visita e con la palpazione del collo. Poi l'avvento dell'ecografia ha radicalmente cambiato il discorso tiroide e quindi si è cominciati a vedere una serie di noduli all'interno di questo organo che ci hanno portato un po' troppo facilmente ad operare. Adesso forse cominciamo a stabilizzare le cose e a capire bene. Bisogna affrontare il nodulo prima dal punto di vista medico, poi se questo nodulo presenta delle caratteristiche che possono disturbare la respirazione o la deglutizione, o se è un nodulo che si rivela essere maligno, l'intervento chirurgico si esegue anche qua con tecniche nuove, mini-invasive, tagli piuttosto piccoli. Insomma, si è perso quell'idea del taglio chirurgico che
attraversava completamente il collo, che era una buona scusa per le donne per farsi regalare un filo di perle, lo sa.
Quindi, le pensiamo tutti. Allora, quindi si sta un po' assistendo a un cambiamento, la buona notizia insomma che il bisturi è più leggero, si pratica oggi una mini incisione, si usa una telecamera fibre ottiche, il che si traduce quindi in una cicatrice, no? Molto più piccola e anche meno rischi di alterazione alla voce. In linea con noi, pronto, abbiamo il professor Paolo Miccoli, che ho invitato, del Dipartimento di Chirurgia Generale dell'Università di Pisa, che ha messo a punto una tecnica particolare con la sua equipe. Professore, buongiorno.
Buongiorno.
Professore, l'ho sentita per salutarla, adesso la invito a rimanere con noi, abbiamo l'aggiornamento dei mercati finanziari, il meteo, poi torniamo subito dopo perché capiamo, che cerchiamo di capire col suo aiuto che cosa significa adesso farsi sottoporsi ad un intervento alla tiroide, che cosa è cambiato rispetto al passato. Quindi si aggiunge un altro ospite a Essere Benessere, il professor Miccoli, a tra poco col dottor Gargiulo e Alessandro Pellizzari.
Essere e benessere.
E riprendiamo il tema di oggi. Oggi stiamo cercando, no, di fare un po' il punto sui cambiamenti che si sono verificati negli ultimi anni in campo chirurgico. Ci stiamo adesso occupando di tiroide. In linea con noi abbiamo il professor Paolo Miccoli, il dottor Gargiulo ha anticipato, no, quali problemi può dare questa ghiandola. Ma professor Miccoli, quando si deve intervenire, entrare in sala operatoria e come sono cambiati gli interventi?
I motivi per cui una patologia tiroidea ha bisogno del chirurgo sono sostanzialmente tre. O il nodulo scoperto è un tumore o comunque ha un forte sospetto di tumore, sì, generalmente acquisito con un ago aspirato e un esame citologico, oppure in alcune forme di grave ipertiroidismo, cioè in cui la ghiandola funziona in modo eccessivo e quindi la sua rimozione chirurgica può essere una delle soluzioni del problema, oppure, come accennava prima Gargiulo, perché il volume dei noduli in essa contenuti provocano una compressione sulla trachea o sull'esofago e quindi danno dei disturbi al respiratorio, alla deglutizione, all'alimentazione. Queste sono le tre grandi categorie per le quali è necessario l'intervento chirurgico. Tutte le altre situazioni sono situazioni dominabili con terapie mediche o comunque situazioni in cui il medico può seguire il paziente senza necessità di un intervento. Per quello che riguarda invece quello che lei mi chiedeva, che cosa è cambiato molto nella chirurgia tiroidea. In un periodo, se vogliamo, anche non particolarmente lungo, sono entrati di diritto nella chirurgia tiroidea gli interventi mini-invasivi ed endoscopici.
Sì.
E questo è un dato di fatto che non è presente da più di 6-7 anni sostanzialmente.
La tecnica che avete messo a punto, no? Presso l'università presso cui lavora, l'Università di Pisa, ha un nome preciso, si chiama tiroidectomia mini-invasiva videoassistita.
Sì, esatto.
È questa,
esatto,
che permette di avere dei tagli più piccoli, ma non è solamente un problema di taglio, no? Grande o piccolo, professore, quando è possibile eseguire questo intervento, utilizzare questa tecnica al posto di quella tradizionale? E poi quali garanzie dà in più, ad esempio rispetto al rischio, no, delle corde vocali, che è un po' un timore che le persone che devono sottoporsi all'intervento hanno?
Certo. Allora, non è solo, come diceva giustamente lei, una questione di lunghezza del taglio chirurgico, anche se con questo intervento si può eseguire una tiroidectomia con un'incisione di 1,5 cm, massimo 2 cm, lei capisce che questo fa una cicatrice che poi dopo qualche tempo diventa praticamente invisibile o quasi.
Sì.
E quindi questo è già un vantaggio cosmetico che...
Sì. Rinunciare alle perle, dottor Gargiulo, eh?
Sì, però...
Le
perle non passeranno mai di moda, non sono come la chirurgia che cambia continuamente. Per cui questo aspetto cosmetico è importante perché è una patologia squisitamente, sì, femminile, la patologia tiroidea, quindi sicuramente c'è un'attenzione notevole. Ma indubbiamente nel concetto di chirurgia mini-invasiva sarebbe un errore limitare tale concetto semplicemente alla ampiezza dell'incisione. Chirurgia mini-invasiva significa una serie di vantaggi per il paziente che sono legati appunto alla minore invasività, che si traduce in un decorso operatorio meno doloroso, in una ripresa più rapida, ci sono molti lavori che dimostrano come questi pazienti abbiano un ricorso operatorio meno doloroso, facciano meno ricorso agli analgesici, abbiano un recupero più rapido. Quindi una conquista che è su tutta la linea, non soltanto su quella cosmetica o comunque
certo.
estetica. E certamente purtroppo ancora non è una chirurgia per tutti.
Per tutti. Perché... Ecco, diciamo allora, professor Miccoli, quali sono i casi, no, in cui è possibile effettuare questa applicare questa tecnica?
Sì. Allora, i criteri di inclusione che noi abbiamo precisato nel nostro protocollo e che sono adottati in tutto il mondo sono quelli delle dimensioni del nodulo tiroideo,
sì.
che non dovrebbe superare i 3 centimetri, 3 centimetri e mezzo.
Quindi piccolo.
Un nodulo abbastanza piccolo, anche se non microscopico, perché molti dei noduli, come diceva Gargiulo, molti dei noduli sono scoperti quando ancora sono centimetrici o subcentimetrici addirittura, quindi una quota non irrilevante di pazienti. E in una tiroide che non sia particolarmente grossa per motivi propri patologici, quindi una tiroide il cui volume tiroideo sia contenuto entro i 20-25 millilitri, quindi tiroidi sicuramente patologiche ma non enormi. D'altra parte è vero che queste patologie di grosso volume diminuiscono nel nostro paese di anno in anno, perché noi vediamo tiroidi sempre più piccoli, giustamente perché facciamo ormai la profilassi iodica è molto avanzata e quindi noi ci aspettiamo di trovare tiroidi sempre più piccoli.
Professor
Questi
Miccoli,
pazienti sono soprattutto pazienti sì. che hanno i noduli follicolari o i piccoli carcinomi papilliferi. L'ho detto, è una quota almeno del 20% del totale dei pazienti.
Professore, prima di salutarla voglio sentire che cosa ci chiede Sergio da Bari, perché magari ha bisogno di un suo aiuto, e se no la saluto. Sergio, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno,
grazie.
Le ho tenuto i miei due esperti a disposizione per sapere a chi dobbiamo rivolgerci. Sergio, dica rapidamente la sua domanda.
Sì, senz'altro, grazie. Io ho 61 anni, sono stato sottoposto a un intervento di asportazione totale per tumore alla tiroide.
Sì, allora per il professor Miccoli, sì.
Esatto, e adesso... Dai controlli effettuati successivamente sono apparsi dei residui e per togliere i quali dovrò sottopormi ad un intervento di medicina nucleare.
Sì.
Quindi voglio sapere, le conseguenze sono del tutto innocue?
Oppure ci sono dei rischi?
Esatto.
Grazie Sergio. Professor Miccoli, le chiederei una risposta precisa ma rapida, perché sì. il nostro viaggio continua e noi dedicheremo certo. una puntata intera alla tiroide in cui sarà presente appunto il professore. Rischi?
No, non c'è nessun rischio, non c'è
Tranquillo.
Nessun rischio di contaminazione radiologica, quindi affronti serenamente questa che è poi sostanzialmente una seconda fase rispetto alla chirurgia, una fase utile e importante ma non pericolosa.
Grazie professor Miccoli per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci e buon lavoro.
Dottor Gargiulo, il nostro viaggio continua, direzione?
Beh, a questo punto scendiamo in basso. Andiamo in basso e io direi che la cosa migliore è passiamo sull'addome, arriviamo alla regione inguinale. Non l'abbiamo citata prima l'ernia inguinale, l'abbiamo solo accennata. E l'ernia inguinale è un intervento importante, un intervento che effettivamente ancora oggi trova un'indicazione ben precisa. Questa tumefazione che compare alla regione inguinale prevalentemente negli uomini è fastidiosa, è a volte dolorosa, ma bisogna anche dire che certe volte è anche pericolosa, perché può creare problemi nel momento in cui dovesse intasarsi o strozzarsi addirittura, quindi il rischio è quello di una peritonite. Di fronte ad un bozzo, a un rigonfiamento a livello dell'inguine, conviene sempre farsi dare un'occhiata.
Deve essere dolente, dottor Gargiulo?
Ma no, non necessariamente, anche se è una tumefazione nuova, una tumefazione che è comparsa, di solito le caratteristiche sono quelle di una consistenza piuttosto molle, però se c'è una tumefazione facciamoci intanto vedere dal medico di medicina generale, che sarà darà la prima indicazione. Poi il chirurgo stabilirà il tipo di ernia e eventualmente la necessità dell'intervento. Teniamo conto che il criterio di dimensioni, cioè l'ernia piccola non si opera, quella grande si opera, non è corretto. Le ernie, le piccole addirittura si operano più facilmente di quelle grandi, perché sono quelle più a rischio, siccome passano attraverso un foro che ha delle dimensioni piccole, possono poi gonfiarsi e strozzarsi. Quelle più grandi forse sono meno pericolose.
Dottor Gargiulo, domanda flash. Sulle ernie, in generale, si dice sempre, o almeno il pubblico la pensa così, me la tolgo, ma però tanto poi mi ritorna. Ecco, ci sono così alte le recidive?
No, non sono così alte le recidive, soprattutto adesso che la tecnica è quella della tecnica cosiddetta con la retina, cioè si applica questa retina di materiale sintetico che serve a tappare, passatemi il termine, questo buco. Perché in realtà prima recidivavano in quanto l'intervento di ernia era un intervento estremamente difficile che comportava l'applicazione di un punto sull'osso, quindi il chirurgo doveva essere molto bravo e conoscere molto bene l'anatomia. Oggi la tecnica va incontro al chirurgo che ha magari anche un po' meno l'idea anatomica della zona e quindi questa retina serve a prevenire. Qual è il segreto? Quello che dicevo prima, la convalescenza. Dopo l'intervento di ernia diamo tempo ai tessuti di ricostituirsi per bene, di ricreare una barriera naturale e siamo abbastanza tranquilli che la recidiva non ritorna.
E noi invece ritorniamo subito dopo insieme col dottor Gargiulo dopo le informazioni sul traffico 824 0024. Tra poco affronteremo un argomento caldo, parleremo di emorroidi. Si dice che il mondo sia diviso in tre, no? Chi le ha avute, chi le ha e chi le avrà. Quindi 824 0024 con anche gli approcci, che cosa succede poi in sala operatoria. Il dottor Gargiulo è con noi, Alessandro Pellizzari, aspetta le vostre chiamate.
Essere e benessere.
Permesso, professore. Mi lasci passare, ho un appuntamento.
Avanti, avanti, chi è? Di che si tratta?
Come? Ma non vede che naso?
Lo vedo, niente di grave, naso a peperone. Uno degli interventi più facili, più sicuri e meno costosi. Basta pelare il peperone e voilà, il tutto per 1.000.000. Permette, signora? Levate le orecchie che si leggono in testa e il resto è tutto da rifare. Il suo identikit, lei oggi è così.
Oh, ma professore!
Zitta! Lei oggi è così. Intervento totale alla Strogonoff sulla regione mammaria e epigastrica umbilicale, glutea e femorale laterale, otterremmo questo risultato. Dorothy, tutto compreso 5.000.000 e 2.
Mi sento già più giovane, guardi.
Buona, si rompe.
Riprendiamo il tema del giorno riascoltando questo breve estratto del film con protagonista Alberto Sordi, il celebre, no? Dottor Guido Terzilli, primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue. E in linea con noi abbiamo Mario dalla provincia di Cagliari. Mario, buongiorno.
Buongiorno, grazie per aver richiamato. Io ho chiamato per mia moglie che sì, ha sempre sofferto di emorroidi, però non si è mai fatto operare per paura dell'intervento. Volevo sapere appunto
se è giusto avere questa paura e se quando è giusto intervenire.
E se fa male.
E se fa male, chiede.
Soprattutto è quello che è il terrore.
Allora, vediamo se questo è un timore motivato oppure ci siamo lasciati un po' condizionare dal racconto di amici. In linea con noi abbiamo il dottor Paolo Gadioli, che è responsabile del centro di proctologia dell'ospedale di Volta Mantovana. Dottore, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno.
Dottore, questi emorroidi, si fa fatica a parlarne, eh? Sono molto dolorose, poi capita che quando uno inizia a parlarne, allora sì, le ho avute anch'io, forse mia mamma, allora io in questo momento, ecco, allora parliamone.
Classico, è una malattia dell'umanità. Perché siamo circa 500 iscritti all'Organizzazione Nazionale dei Proctologi in Italia e abbiamo 500 teorie.
Una diversa dall'altra, sì, ci dica la sua.
Noi fino a qualche tempo fa camminavamo a quattro zampe, giustamente, poi ci siamo alzati e tutta la circolazione si è andata a urtare nella zona maledetta, così chiamata, e per cui la circolazione lì è aumentata e ci sono stati vari problemi. Abbiamo una circolazione anche molto particolare, non c'è uno sfiocamento arterovenoso reticolare con la pressione che cala pian pianino, ci sono delle arterie abbastanza grosse che si buttano direttamente nelle vene abbastanza grosse. Se abbiamo un impedimento, per esempio la defecazione, naturalmente questo flusso si interrompe, il sangue torna indietro,
sì,
ma a monte continua ad arrivare il flusso arterioso, per cui si dilatano queste vene. Ma qui sto parlando di vene esterne, perché dobbiamo prima di tutto definire le emorroidi e soprattutto fare la diagnosi di emorroidi, perché ricordiamoci che ci sono quasi circa 100 malattie che colpiscono l'ano. E più delle volte, sì, cioè è vero che sono emorroidi, ma un 40% non sono emorroidi.
Allora, ecco, il rischio dell'autodiagnosi è di temporeggiare, esatto, di mettere da soli la cremina o...
La frase che terrorizza i proctologi sa qual è? Saranno emorroidi. noi vediamo purtroppo anche malattie molto gravi trattate per un anno o due con la pomatina per le emorroidi.
Senta.
E poi quale pomatina? Perché ci sono vari tipi di emorroidi.
Quindi
cambiano anche le pomate.
Dottor Gaglioli, io ho bisogno, quindi ha avuto anche il dottor Gargiulio lo sottolineava, l'importanza di non farsi l'autodiagnosi, quindi andate a farvi fare una visita, anche se immagino non sia bellissima l'idea, un allettante, una visita dal medico. Dottore, io ho un minuto per entrare con lei in sala operatoria, si operano, è così doloroso, proprio perché sennò poi mi sfumano e poi vorrei dare delle indicazioni agli ascoltatori.
Doloroso, una volta era dolorosissimo, adesso è dolente doloroso, però abbiamo, intanto non mettiamo più tamponi, per cui c'è questo consolante, non so se qualcuno si ricorda, si mettevano dei tappi proprio da damigiana con la garza attorno.
Adesso siete più delicati, ecco, quindi il tappo da damigiana
non si mette più niente e soprattutto non c'è più ricovero, una volta stavano ricoverati 15 giorni, adesso si sta ricoverati solamente qualche ora, già questo dà l'indicazione della diminuita pericolosità e del diminuito dolore,
certo.
E soprattutto della possibilità di terapie efficaci nel post-operatorio.
Però ricordiamo, dottor Gaglioli, anche lei immagino si associa al messaggio del dottor Gargiulo, ricordiamo che la convalescenza va fatta, anche se in questo caso l'intervento delle emorroidi è diventato più rapido, come molti altri interventi, calma, vero dottor Gargiulo?
Assolutamente sì, questo è il consiglio migliore che possiamo dare a chiunque deve affrontare un intervento chirurgico,
allora,
qualunque sia l'intervento.
Grazie dottor Gargiulo, grazie al dottor Gaglioli e Alessandro, un messaggio per i nostri ascoltatori.
Sull'importanza della convalescenza, se ne stanno accorgendo anche gli ospedali, c'è una carta della qualità del bisturi che prevede tutti i passaggi post-operatori, quindi gli ospedalieri vi seguiranno, vi danno il numero di telefono. Pubblicato l'elenco dei 70 ospedali su Starbene, tutte le indicazioni in collaborazione con Cittadinanza Attiva al Tribunale dei Diritti del Malato.
Quindi su Starbene tutto l'elenco, la carta di qualità del bisturi. Alessandro, grazie, noi ci sentiamo presto per le news, per le buone notizie di Starbene.
Buongiorno. Non li fanno cadere perché sono sostanze che vengono applicate sul fusto dei capelli e quindi anche quando toccano il cuoio capelluto non entrano comunque in profondità, quindi non arrivano alla radice. Possono in qualche modo danneggiare il fusto dei capelli.
Stiamo abbastanza tranquilli, no?
Sì, per la caduta siamo tranquillissimi.
Ecco, ma danneggiando il fusto invece che cosa fanno? Lo rendono quindi più opaco, più fragile?
Sì, a lungo andare sì, perché soprattutto i gel e le spume sono sostanze che sono applicate liquide sui capelli e poi vengono lasciate asciugare in modo da fare una certa posa, una certa acconciatura. In questo modo con l'evaporazione delle sostanze della spuma e del gel viene portata via anche acqua dal fusto dei capelli, quindi i capelli si disidratano.
Senta professoressa, immagino che anche qua ci siano dei consigli da dare sulla frequenza di utilizzo, no? Perché un po' la virtù sta sempre nel mezzo.
Esattamente. Non andrebbero utilizzate tutti i giorni, soprattutto i gel per fare
le creste.
Esattamente, quelli un po' forti, perché vengono usati poi anche in abbondanza in questi casi. Andrebbero usati un paio di volte alla settimana, due o tre volte, non quotidianamente.
Lo stesso vale per le spume, per fare la messa in piega o per le lacche?
Le spume sono un pochettino più delicate, quindi forse l'uso può essere anche un po' più frequente. Le lacche, se utilizziamo le lacche fissanti, quelle che vengono date per alla fine della piega, per mantenere un po' l'effetto, hanno un effetto più lieve dei gel come danno ai capelli. Quindi in questi casi forse anche un uso quotidiano può essere concesso, non due o tre volte al giorno.
Quindi, professoressa Piraccini, la cresta è possiamo farcela, se vogliamo farcela, due o tre volte alla settimana. Non di
magari
più.
Una volta alla settimana, il sabato sera.
Il sabato sera per la cresta. Grazie professoressa Piraccini per essere stata con noi, le auguro buona giornata.
A voi, grazie, buongiorno.
E l'appuntamento con la salute torna domani alle 11 dopo il GR, io vi aspetto, intanto con cresta o senza cresta, buona giornata. Giornata da Nicoletta Carbone.
Radio 24. La passione si sente.